parlare di un atteggiamento che
è l'atteggiamento di che Gesù invita Nicodemo. Nicodemo, diciamo, è questo personaggio che va di notte, no? Che poi è molto importante nel Vangelo di Giovanni, perché ritorna anche dopo la morte di Gesù, quello che chiederà il corpo, no? Però Nicodemo ci può aiutare a capire che cosa succede nella nostra vita quando a un certo momento succede, quando noi vogliamo camminare, ma nello stesso tempo ci abbiamo tanta fatica e vogliamo, ma ci diciamo sempre voglio ma non posso. Non so se vi capita a voi questo ragionamento che parte dalla testa poi va a finire voglio ma non posso, che è tipico, è una frustrazione tipica dei cristiani, non solo dei cristiani, è una frustrazione, comunque fa male, voglio ma non posso. Allora qui Nicodemo incontra Gesù e Gesù gli dice, no? Ve lo leggo, lo ricordate Nicodemo? Lo conoscete? Comunque, vi era tra i farisei un uomo di nome Nicodemo, uno dei capi dei giudei. Costui andò da Gesù di notte e gli disse: Rabbì, sappiamo che sei venuto da Dio come maestro. Nessuno infatti può compiere questi segni che tu compi se Dio non è con lui. Gli rispose Gesù: in verità io ti dico, se uno non nasce dall'alto non può vedere il regno di Dio. Gli disse Nicodemo: come può nascere un uomo quando è vecchio? Può forse entrare una seconda volta nel grembo di sua madre e rinascere? Rispose Gesù: in verità io ti dico, se uno non nasce da acqua e spirito non può entrare nel regno di Dio. Quello che è nato dalla carne è carne, quello che è nato dallo spirito è spirito. Non meravigliarti se ti ho detto dovete nascere dall'alto. Il vento soffia dove vuole e ne senti la voce, ma non sai da dove viene né dove va. Così è chiunque è nato dallo spirito. Allora, Nicodemo è messo di fronte proprio al cuore del Vangelo, no? Gesù dice in questo passaggio fondamentale per tutto il Vangelo di San Giovanni, fa capire insomma che il Vangelo è un'opera dello Spirito, la buona notizia è l'opera dello Spirito. Gesù ha portato il Vangelo come opera dello Spirito. A partire dall'uomo il Vangelo non si comprende, a partire dall'uomo il Vangelo viene talmente filtrato, impoverito, che non si comprende più. Non che il Vangelo non sia fatto per l'uomo, per renderlo veramente uomo, ma l'uomo da solo non gliela fa a capire il Vangelo, diventa una sapienza umana. Il Vangelo, se io cerco di capirlo dal punto di vista personale, se io voglio diventare più buono, più religioso, più credente, da questo mio punto di vista, non lo farò mai, sarò sempre un frustrato, dirò sempre domani voglio essere migliore, domani voglio essere migliore, alla prossima quaresima voglio fare di più, voglio fare più ritiri, ma queste cose mi porteranno sempre di più, purtroppo, inesorabilmente, è una frustrazione, perché non è modellato sull'uomo il Vangelo, anche se è per l'uomo, ma è modellato sull'uomo perfetto che è Gesù. E quindi ciò che è nato dalla carne è carne, ciò che è nato dallo spirito è spirito. Questa frase è semplicissima, è di una profondità abissale e getta una luce su tutti i nostri sistemi, sui nostri pensieri, sulle parrocchie, su tutto il nostro lavoro in parrocchia. Però non è banale perché è semplice, è profondissima, significa che ciò che non nasce allo spirito non dura, è destinato a rovellarsi intorno a un palinsesto che ci siamo creati, ma finisce tutto lì e tu muori dentro quelle cose lì, non c'è più lo spirito, non c'è più la gioia. Non lo dico questo veramente, a me mi interessa tanto questo fatto qui, perché io amo le parrocchie, amo le comunità, ma come le parrocchie anche le comunità religiose muoiono tante volte lentamente, muoiono attorno al loro palinsesto, a quello che hanno organizzato pensando di servire Gesù. Ma qui Gesù dice a Nicodemo: si deve rinascere dall'alto, Nicodemo, si deve rinascere dall'alto, Nicodemo, non ti sforzare umanamente, perché non ce la farai così. Che significa rinascere dall'alto allora? Rinascere dall'alto significa rinascere, ecco la conversione, rinascere per un dono dello Spirito Santo, rinascere per un dono di Dio, è un dono di Dio. Quello che è accaduto ieri nell'adorazione, io l'ho voluta fare l'adorazione con voi, perché nell'adorazione avviene quello che io con le mie parole non riesco a dire, però siccome l'abbiamo vissuto insieme, so che queste parole avranno un significato per voi dentro più forte delle mie parole. Le mie parole sono lecite e non udito. Ma quello che è successo ieri all'adorazione è qualcosa che è nato dall'alto, non è nato dal basso. Nessuno poteva immaginarselo. È nato dall'alto. Dall'alto però non significa come qualcosa che è contrario all'umanità, ma anzi che è proprio favorevole all'umanità. Ma l'umanità, per aprirsi, per stare bene, l'uomo ha bisogno di aprirsi a Dio. Ieri sera, come tanti altri momenti nella Chiesa, c'è stata un'irruzione dello Spirito Santo. E lo Spirito Santo è la nascita in noi. Dio nasce dentro di noi. Nella preghiera, quando la preghiera è autentica, Dio nasce dentro di noi. E tu lo senti. E quindi tu hai una forza che altrimenti non avresti. E tu vedi la bellezza di quel mondo che persegui, ma che inutilmente non riesci a farlo con le tue forze. Allora la preghiera è importantissima perché permette a Dio di entrare nella tua vita. Rinascere dall'alto, Nicodemo, cioè bisogna che tu rinasci di nuovo, Nicodemo. Tu sai tutto di Dio, Gesù gli vuole dire. Tu sai tutto, tu sai quello che devi fare, ma non sei felice perché sei venuto da me di notte, sei venuto da me. Significa che a te non ti basta la vita che fai. Sei bravo, sei un bravo papà di famiglia, sei una brava mamma, però non ti basta, ti manca qualcosa nella vita. E questo qualcosa tu non riesci a sentirlo facendo le cose che hai fatto fino adesso. Perché se no non staresti qui di me, di notte. Perché sei venuto di notte? Perché non ti basta. E allora Gesù dice, bisogna rinascere dall'alto. E lui dice, ma come fa un uomo a rinascere quando è vecchio? Perché la risposta di Nicodemo, e la prende a prestito da noi, come facciamo uno a rinascere? Ma noi facciamo sempre le stesse cose, ci confessiamo sempre le stesse cose. Quante persone mi dicono, ma confesso sempre le stesse cose nella mia vita, non c'è mai niente di nuovo. Questa è una visione parziale della tua vita però, sta attento, perché tu sei caduto in questo meccanismo, c'è qualcosa di nuovo, ma tu devi anche tirarla fuori e devi permettere a Dio di tirarla fuori. Allora bisogna che io rinasca dall'alto. Bisogna che io rinasco dall'alto, che significa veramente questa è una. Bisogna che io chieda a Dio, veramente impari a chiedere la nascita veramente dell'uomo nuovo, dell'uomo interiore. Io non so come si fa a rinascere dall'alto, però ho la vera convinzione che Dio questo lo fa, ma lo può fare solo Dio. E quindi vorrei vivere sempre di più facendo tutto quello che devo fare nel mio compito, nel mio ruolo, ma sapendo che ho un estremo bisogno di rinascere dall'alto, che me lo può concedere solo Dio. Perciò quando mi inginocchio, sia che mi inginocchio fisicamente o no, ma io vorrei vivere sempre in ginocchio per dire, Signore, ho bisogno di te, perché se no io sento che la mia vita mi si racchiude attorno, non mi basta questa vita qua giù. Allora il Vangelo, se io lo voglio domesticare a questa vita qua giù, che è bella, però ha bisogno di questo spazio, ha bisogno di rinascere dall'alto, abbiamo bisogno. C'è bisogno che Dio faccia questa irruzione nella nostra vita, ci dia il suo gusto, che poi portiamo nelle cose nostre, ci dia il suo gusto. È un gusto l'amore di Dio, un gusto che rende bello tutto quello che facciamo. Quando c'è questo gusto qui, ma diventa allegro anche sta dentro la parrocchia a fare le cose più stupide, quando c'hai questo gusto qui di Dio vivi con allegria le cose che prima ti schiacciavano. Questo nella famiglia, questo nelle parrocchie, bisogna rinascere dentro. E rinascere dentro significa sentire che Dio, l'amore di Dio è di una presenza, sentire che l'amore di Dio non è misurato, non è una cosa piccola, è una cosa immensa. Quel cuore aperto è una cosa immensa, è qualcosa di. Bisogna che ci lasciamo sorprendere da questo amore di Dio che è misericordioso, che è illimitato. Capite? Bisogna che circoli questo amore dentro le nostre famiglie, dentro la Chiesa, che noi facciamo sempre riferimento a questo amore per primo, cioè che Dio ci ha amato per primi, che Dio ha voluto così. Dio ha voluto crearci e ricrearci, Dio ha voluto darci l'unico figlio che aveva, l'unigenito, e non mi posso abituare a questo. E bisogna che rinasca anche con la mente. Sì, lo so, le abbiamo sentite queste cose. Sì, lo sappiamo questo. No, non lo sai. Se dici che lo sai, non lo sai. Non puoi abituarti all'amore di Dio. Non ci si abitua all'amore di Dio. Ci si abitua a tutto il resto, ma non all'amore di Dio. L'amore di Dio è il contrario dell'abitudine. Ecco, io faccio cose nuove, non ve ne accorgete, dice il profeta Isaia. Faccio cose nuove, non ve ne accorgete. Perché non ce ne accorgiamo? Perché guardiamo in modo vecchio Dio. Lo guardiamo. Invece Dio vuole che siamo un popolo nuovo, non tutto quello che abbiamo detto ieri, sul Tempio, sul nostro modo di stare con Dio. Come si fa però? Io credo che ci sia bisogno di un intervento di Dio innanzitutto, sempre nella nostra vita. Quindi va chiesto con umiltà. Dici, ma perché dobbiamo chiedere sempre l'intervento di Dio? Ma non lo so perché, io sinceramente non lo so, ma io lo voglio chiedere. Io voglio chiederlo sempre, voglio imparare a chiedere a Dio. Voglio imparare a chiedere a Dio questo intervento, voglio imparare, voglio supplicarlo. Signore, salvami, cioè rendimi nuovo, salvami. Dammi questa luce nello Spirito, perché questo io solo ho capito nella vita, che quando entra lo Spirito Santo la vita si trasforma. E siccome questo l'ho vissuto non per mio merito, ma lo vivo per grazia di Dio, io sento che tutto qui sta la verità. Però questa verità non la puoi obbligare a forza di comandamenti agli altri, ma puoi testimoniarla. Ma è questa la verità che cambia le persone. È lo Spirito Santo, cioè è qualcosa che non è fare di più, pregare più a lungo, non è questo. È il dono che il Signore ci fa sentire nuovi dentro. E Gesù avrebbe potuto rispondere in tante maniere, no? Avrebbe potuto rispondere a Nicodemo, ma confessati meglio, fa più opere di carità. Dovete rinascere dall'alto, dallo Spirito. Si deve rinascere, è un dono del Signore, è una grazia. Nella Chiesa, se non ci fosse questa grazia, sarebbe una noia mortale. La Chiesa sarebbe un'agenzia pubblicitaria, più o meno, sarebbe un'opera di soccorso. E qualche volta dà l'impressione di essere così, come un'erogatrice di servizi sociali. A volte dà l'impressione che sia solo questo. Il mondo è pieno di servizi così e per questo la gente tira le conclusioni, ma non c'è bisogno di stare in chiesa. Dov'è che non puoi fare un po' di carità? Dov'è che non puoi aiutare le persone? È pieno di associazioni che lavorano anche meglio di noi. Chiesa non può essere questo, capite? E anche questo, il Papa dice che dobbiamo avere carità, c'ha ragione, ma lui parla di un'altra carità anche. Ma innanzitutto noi dobbiamo in noi. Noi siamo un popolo di salvati, noi siamo un popolo di salvati dall'amore di Dio, un popolo rinato, che è nato, che aveva la morte davanti e che è rinato. Oggi la morte, voi dite, ma io non ho la morte, io non ho la morte, io non sto rischiando la vita. Sì, tu stai rischiando la vita invece. Bisogna che lo capisci, tu stai rischiando la vita perché se muori nella tua tristezza, tu rischi la vita in ogni momento. Se muori nel tuo grigiore, questa è la morte vera. Il tuo grigiore, quindi il Signore che è venuto a portarci la vita sicuramente ci direbbe anche a noi, ma devi rinascere dall'alto. Non è una questione di età, non è una questione di tempo, ma è una questione dall'alto, di nuovo, dallo Spirito. In questo tempo che ci separa Pasqua, ma anche dopo la Pentecoste, chiediamolo insieme questo dono dello Spirito Santo, perché lo Spirito Santo è la vita di Dio, non c'è niente da fare. La vita di Dio è la vita di Dio. La vita della carne è la vita della carne. Non dico carne in senso fisiologico, dico carne come mentalità di questo mondo. La vita di Dio e la mentalità di questo mondo sono due cose diverse. Io non posso mettere una toppa vecchia, di stoffa vecchia, su un vestito nuovo, perché strappo tutto. O contrario, dice il Vangelo, appunto. Io non posso mettere insieme un modo vecchio con un modo nuovo, rovino tutti e due. Quindi il Signore sempre ci ha detto che siamo di fronte, che Lui desidera da noi una scelta, ma una scelta di campo, una scelta. Non devo cercare di mediare sempre tutto quanto, perché non posso mediare sempre tutto, non posso conciliare sempre tutto. Certe volte il Signore mi chiede proprio questa testimonianza, ecco il punto, ma ce la faccio? È pesante la vita, bisogna sempre mediare tutto. No, Ecco il punto, abbiamo bisogno di Dio. E allora io penso un pochettino, penso, non vi conosco, ma adesso parlo così, partendo. Io penso che un po' lo spirito di questo mondo si è infiltrato dentro di noi. Capito? Non c'è bisogno di fare grossi peccati. Per dire, non ho fatto mai questi peccati, come fai a dire questo? Ma lo spirito entra piano piano, lo spirito di questo mondo, non c'è bisogno. Entra nella mentalità, entra nei tuoi costumi, entra nelle tue... Respiriamo come un fumo. E cosa produce questo fumo, questa mentalità? La prima cosa che produce, due punti. Non è possibile rinascere di nuovo. Mi piacerebbe tanto, ma nella mia vita non sarà più possibile che io avrò gioia nella fede. Questo è il primo effetto che ha causato il diavolo entrando zitto zitto dentro la nostra mentalità. Il primo effetto non è che ci fa fare peccati grandissimi, ma che spegne la speranza. Spegne la speranza, spegne la gioia di vivere. Questo è peggio di fare, capito? Fare questo è peggio, molto peggio dei peccati. Per cui appunto ci toglie questa gioia, questa fiducia nel fatto che ci toglie la speranza. Lo spirito di questo mondo ci toglie la speranza, per cui noi come disperati cerchiamo di andare ancora un po' in chiesa, perché in chiesa tutto sommato gli unici che ci parlano di amore stanno in chiesa, però non siamo più vivi. E allora bisogna, per questo Gesù dice a Nicodemo, sì fai tutto bene ma ancora non sei vivo. E ti dice, la fede è un'altra cosa. Allora, lo spirito di Dio, come ci salva il Signore? Il Signore ci salva Lui liberamente, ma chiede anche che noi prendiamo visione, per questo ci manda i profeti, per questo ci manda quella parola, ci manda quel Vangelo, ci manda quella persona, ci stimola. Però chiaramente che se noi adesso uno ci parlasse di cristianesimo con il muso lungo, non lo cercheremo più. Perché già abbiamo noi il muso lungo. Noi se parliamo di fede, se qualcuno oggi ci parla di fede, bisogna che la fede sia vissuta. E in questo momento, per questo diciamo tutti, boccheggiamo un po' tutti in questo momento, capite? Abbiamo bisogno della fede viva, che non significa argomentare sempre. Non abbiamo bisogno di chi ci dà ragione su tutto, ci spiega l'ultimo versetto, ci spiega il motivo per cui la Chiesa ha fatto. Non abbiamo bisogno di questo, capite? In questo momento questo è periferico. Non abbiamo bisogno del grande luminare che ci spiega questo. Abbiamo bisogno di una persona che nella sua vita dice che Dio esiste ed esiste per te, per rendere bella la tua vita. Abbiamo bisogno di una persona qualsiasi, potesse essere tu, che dice con la sua vita, testimonia, che Dio è vero, che Dio è amore. Lo dice con la vita. Perché è rinata dall'alto. Questa persona è rinata dall'alto. E si rinasce dall'alto se si fa esperienza di Dio. Se non si fa esperienza di Dio, tu puoi aver fatto anche 10 lauree in teologia, non serve a niente. Noi abbiamo bisogno di testimoniarlo e di incontrare persone che nella loro semplicità dicono che Dio c'è, che Dio agisce, che Dio è vero, che Dio salva dalla morte, dalla tristezza e dall'angoscia. Il primo effetto di quella mentalità è spegnere la speranza. Vi dico un aneddoto, ma non è una storia vera. Io conosco dei religiosi che non sono cattivi, buonissimi, molto colti, che hanno detto al loro superiore generale: noi in questo paese, sono in Olanda, abbiamo provato a fare tutto, andare incontro all'uomo, ma abbiamo visto che la società sta andando un'altra parte, abbiamo detto la nostra testimonianza qui è inutile, quindi se anche venisse una persona a chiederci di voler entrare con noi, noi la mandiamo a voi, perché noi non hanno più la speranza. Religiosi, non hanno più la speranza, cioè pensano che loro, il loro ruolo è finito in quella società. E il nostro, l'unico compito che c'hai tu, cristiano, non è quello di fare tante cose, non è quello di dare... Sì, certo, devi dare le cose ai poveri, devi andare incontro ai poveri, ma lui è la speranza. Questo è la speranza, il tratto distintivo che oggi fa la differenza tra le persone, se uno è Cristo, è la speranza. in questo momento è la speranza, perché ci sta lavorando ai fianchi lo spirito di questo mondo, il diavolo. Non è vero che il diavolo ce l'ha da meno perché c'ha le corna, perché, ma non è quella la possessione più grave. Sta possedendo questo mondo a livello globale, sta possedendo questo mondo, sta possedendo con le lobby, ti sta entrando dove tu non pensi. È questo che non abbiamo lo spirito per capirlo. Non è da temere quel diavolo lì, che è da temere lo spirito, il suo spirito che pervade la tua vita e tu non te ne accorgi qualche volta. Però te ne puoi accorgere se fai due punti: quanta gioia c'è, quanta speranza. Ecco, io credo che tante cose si può anche rinunciare, ma alla gioia e alla speranza no, assolutamente, nella vita di assolutamente no, perché c'è la promessa, Gesù, sono le sue stesse parole: io desidero che voi abbiate gioia in abbondanza, gioia piena. Ma come, ci parla di croce e ci dice gioia piena? Sì, perché quello che è scandalo per gli ebrei è stoltezza per i pagani, è sapienza e forza invece per i cristiani. Sì, gioia piena. Tu puoi essere gioioso anche se ci hai stampato nel tuo corpo la croce. Questa è una promessa che non possiamo rinunciarci, ed è una promessa vera, si attualizza, la viviamo come testimoni. Certo, quindi io non devo cercare, non devo sforzarmi di star bene a tutti i costi. Mi farà star bene il Signore con le mie croci. Perché è stato sempre così, un cristiano un po' ha scandalizzato sempre, anche se, ma proprio col suo stile di vita un po' sconcerta. Noi non siamo chiamati a modellarci sullo spirito di questo mondo, perché il Vangelo non è modellato sull'uomo, ma è modellato sull'uomo Dio, su Gesù. La misura del Vangelo non è l'uomo, ma è l'uomo Dio, che è un po' diverso, perché noi dobbiamo diventare come Gesù. E se noi cerchiamo di modellare il Vangelo qua giù, lo facciamo diventare una sapienza umana, diventa poco più che dei diritti civili. Ma appunto, per vivere i diritti civili c'è bisogno che ci chiamiamo cristiani? Vieni. Quindi c'è bisogno di rinascere dall'alto, e per rinascere dall'alto bisogna appunto che dà anche l'idea di leggerezza, no? Rinascere dall'alto bisogna che Dio ti prenda e che Dio ti liberi da queste catene, da questi pesi. Ci vuole la sua bellezza, ci vuole il suo amore, e per questo è un compito anche grande per noi manifestare l'amore di Dio. Io non so come si vive nella Chiesa, cioè non posso giudicare la Chiesa, però chiaramente in questo momento, se uno entra in Chiesa, ha il diritto di sentire solo Gesù. La Chiesa non si deve preoccupare di nient'altro, ma se si entra in Chiesa si deve sentire che c'è passione per Gesù, l'amore per Gesù. Io in Chiesa ci vado solo per questo, per incontrare i miei fratelli che cercano Gesù. Ma c'è Gesù, è Gesù. E questo è il compito adesso della Chiesa: Gesù, dare la speranza, dare Gesù. Il compito nostro è questo. Allora bisogna rinascere dall'alto, quindi Nicodemo, bisogna rinascere dallo Spirito e bisogna chiederlo. Quando mi capita così di ascoltare persone che sono depresse o ammalate anche così, no? Ma ormai il confine tra malattia fisica e psichica quasi e spirituale anche spesso non si nota più tanto, no? In una persona ci stanno contemporaneamente tanti sintomi, tante. Però quando poi rinasce quella persona, tu ti rendi conto della bellezza innanzitutto della vita, poi del fatto che veramente rinascere è un dono di Dio. È un dono che fa riferimento alla tua onestà intellettuale, cioè tu devi essere vero con Dio, però è un dono di Dio, rinascere è un dono. Dio si lascia a una riserva, sempre. Nella storia, quando Dio sembra morto, ha sempre una riserva, lo Spirito, che pervade l'universo. lo Spirito Santo pervade l'universo. Quando tutti non ci pensano più a Dio, Dio ha lo Spirito Santo che pervade l'universo. Quindi anche nei campi di concentramento c'era lo Spirito Santo che pervade l'universo. Lo Spirito Santo è il legame tra Dio, il Padre e il Figlio, e copre anche i no più agghiaccianti della storia. Lo Spirito Santo quindi lega, tiene uniti il Padre e il Figlio, quindi lo Spirito Santo ti dà la forza di rinascere dall'alto. La Chiesa, anche voi sarete, io penso così, perché chi sta seguendo questo cammino, chi vuole rimanere cristiano, per forza dovrà viverlo con questa dimensione dello spirito, perché sennò è impossibile. Le altre dimensioni saranno sferzate via. Il cristiano del domani, diceva Karl Rahner, o sarà mistico o non sarà niente. Un mistico significa una persona che vive la dimensione del suo rapporto con Gesù, vivo, sempre, la vive interiormente, mistico, che non lo vive tanto nelle cose che fa fuori, ma lo vive dentro, che ha questo rapporto vivo con Gesù in ogni situazione, in quello che fa, che vive il suo cristianesimo non tanto in opere esterne anche, ma lo vive in una relazione che nessuno gli può togliere, perché è dentro, nessuno ti può togliere Gesù. Quindi è tutto, capite, viviamo in questo mondo qui tutti, sotto tanti punti di vista noi veniamo attaccati, capite? Ma una cosa non ce la può togliere nessuno. Io l'altro giorno sentivo una mamma che piangeva, perché io l'ho conosciuta sta figlia, veramente era brillante, piena di amore, non una bigotta, mi piaceva, è andata, ha fatto liceo classico, ha trovato un professore di filosofia che praticamente gli ha fatto un lavaggio del cervello, sta figlia è riconoscibile, e sta mamma che gli vuole tanto bene, sta figlia, gli è dispiaciuto questo, ma non è un dispiacere da bigotta, è una donna intelligente, ma guarda un po' quanto mi dispiace questa, perché io so quello che gli ha detto quest'uomo qui, io so quello che gli ha detto, so anche che la storia ha sconfessato già le tesi di quest'uomo qui, però che effetto fa su una ragazzina le parole di un professore che gli parla dell'ateismo più rigido, che Dio non esiste, no? Certo, ci vuole la speranza, capite? Perché come reagiamo di fronte a questo? Stai tranquilla perché il Signore non la lascerà così sta figlia, tu continui a pregare e tu hai seminato nel cuore di questa figlia, vedrai che però ci vuole una dose di fede, di fiducia, di speranza grande, no? Perché tu vedi una figlia, sulla figlia è arrivato questo clima e tu non volevi, però Dio non è che ci toglie le croci, però tendo queste croci ci dà la possibilità di sperare ancora di più, di avere fiducia, e sicuramente io credo che la fede, la testimonianza di quella mamma, la fede, la semplicità, la gioia di quella mamma lì vinceranno, cioè alla fine quella figlia si ricorderà sempre di quella gioia di quella mamma lì, che anche nella prova però non ha perso la gioia, non ha perso la speranza, perché tutte le altre teorie però non mantengono la gioia e la speranza, in genere si rimane sempre scontenti quando si abbraccia un ideale che diventa un'ideologia. Invece il cristianesimo non è un'ideologia, perché è un'esperienza di vita, il tuo cuore è rapito, è preso dal Signore. Questo tu mi puoi dire tutto quello che ti pare, mi puoi dire che i Vangeli non sono scritti Gesù, mi puoi dire che i Vangeli non sono veri, mi puoi dire quello che ti pare alla fine. In questo mondo sembra che ci sia riuscito a dire quello che vuole su tutto e contro tutti, ma che il Signore ha preso la mia vita, tu non ci puoi far niente, così, punto e basta. È lo Spirito che dà testimonianza dentro di me. Anzi, più cerchi di convincere che non è vero, più diventa più bella la testimonianza. Perché i martiri sono diventati la forza, il motore del Vangelo nella Chiesa. Il martire è il testimone. E quindi il Signore sta facendo un grande servizio in questo momento, perché ci sta invitando a diventare martiri, cioè testimoni. I martiri devono testimoniano proprio perché attorno a loro hanno un mondo che non crede. In un mondo in cui credono tutti non ci sarebbero stati i martiri. I martiri crescono in un mondo in cui non crede più, in cui lo spirito di questo mondo ti dice che Dio non esiste, e tu diventi martire perché lo testimoni nell'amore, ma anche con tua figlia, anche con tuo figlio, anche nelle tue famiglie fai così, perché tu devi sentire il martirio, La fede ti fa sentire il martirio, è obbligatorio. Se un credente non sente il martirio, cioè la testimonianza della sua fede, è grave. Il martirio è un dono che fa il Signore. La testimonianza in questo momento è un dono e dobbiamo farlo con grande gioia e grande serenità. Un grande rispetto per tutti, ma per la mia fede muoio. Rispetto per tutti, ma non crediamo a queste stupidaggini che il cristianesimo non è tollerante, è fondamentalista. No, no, io ti accolgo, ma io muoio per la mia verità, per il Signore. Quindi, se il cuore me lo prende il Signore, tu mi puoi dire tutto quello che ti pare. Ma se il mio cuore me l'ha preso il Signore, tu mi ostacoli, ma mi convinci ancora di più che il Signore è la vita. Allora ci troviamo a un bivio, capite? In questo momento ci troviamo a un bivio in cui ci sorprenderà, penso, saremo sorpresi anche perché due o tre saranno presi e altri lasciati, dice nel Vangelo, no? Ci meraviglieremo magari che, come è successo ai martiri dei primi secoli, no? Che nella stessa famiglia alcuni hanno abiurato la fede, altri invece hanno... Cioè, altri si sono divise le famiglie anche per Gesù. Tu dici. Perché alcuni non hanno accettato di seguire Gesù in quella maniera così radicale, no? Allora, tutta questa pressione che abbiamo all'esterno, questa confusione che in poche parole vorrebbe dirci è stata una pia illusione, la parentesi del cristianesimo, invece sta diventando per noi l'occasione di sentire tutto l'amore di Dio per la mia vita e di annunciarlo nella freschezza, liberi da tanti pesi inutili. Però tu sei interrogato nella tua coscienza oggi, capite? Per questo amore per me è il primo, è l'assoluto. Ecco, la tua coscienza oggi è interpellata, no? Perché siamo chiamati, ma guardate su tante cose, ormai questo spirito che pervade, questo spirito, non quello di Dio, ma quell'altro, entra dappertutto, è entrato dappertutto. È entrato nelle cose più care che abbiamo, nell'educazione dei figli, sull'educazione dei figli, già c'è questo spirito che sta lavorando purtroppo. Tu non sei più padrone di educare i tuoi figli, secondo lo spirito di questo mondo. E se lo fai sei un fondamentalista, mentre invece è per il contrario. Questa ideologia è già entrata. Allora noi, senza fare crociate, ma dobbiamo l'amore che abbiamo il Signore, la vita, si deve vedere, capito, in questi momenti. E devi anche sporgerti un po'. Che gli fa se tu dici una cosa impopolare? Sicuramente ti diranno che tu non sei più un intellettuale. Sicuramente ti diranno che tu non sei una persona intelligente, sei retrograda. Ma prendiamocela questa accusa. Qualche volta prendiamocela questa accusa. Non cerchiamola, ma qualche volta prendiamocela questa accusa. Anche da queste cose si vede, capito, il tuo amore per Gesù. Quindi questo spirito entra, se noi ne abbiamo questa gioia e anche questa luce dello spirito, piano piano siamo schiacciati da questo spirito del mondo. Siamo sempre di più, ci schiaccia, no? Perché poi dopo ci... È uno spirito che cerca di vanificare la gioia e la speranza, per cui... È lo spirito del padrone di questo mondo, ma il padrone di questo mondo fino alla fine non è, è lo spirito del male che cerca di... Invece è lo spirito del Signore, è carina. Adesso arriva tutto, tutto sta per arrivare. Allora mi fermo qui perché è quasi ora di mangiare. Però tante cose ci sarebbero anche da condividere con voi, lo so, come educare le famiglie, come stare... Ma io le ascolterei perché voglio imparare. Però io penso che voi avete tanto da insegnare ai sacerdoti. Perché la vita reale è questa qui che state vivendo voi. La battaglia è aspra. La battaglia è aspra, la realtà non è, la realtà è una cosa, non è come viene presentata, la realtà è una cosa seria, ci giochiamo la vita eterna in ogni momento, noi quella dei figli. figli, di tutti. Quindi è una battaglia. È una battaglia che però viene presentata invece come una non battaglia, capito? Come una cosa tutta domesticata oggi, capito? Hai un sintomo, se ti sei annoiata, stai un po' giù di morale, fai questo percorso qui, ti starei, in tre volte starai bene. Come se l'anima tu in tre sedute la metti a posto, ma l'anima cerca il paradiso. L'anima cerca il paradiso da cui è venuta.
Posso fare una domanda?
Sì, sì.
Hai detto ci giochiamo la vita eterna in ogni momento. Io vedo che adesso con questi messaggi di Papa Francesco molto belli sulla misericordia, sta passando il messaggio che alla fine, anche se ci comportiamo male, alla fine il Signore è misericordioso, per cui... quindi come
solo quello basta.
Non penso che voglia dire questo a Papa Francesco.
Lo so,
però lo
però visto anche nel mondo del lavoro.
Sì, sì.
Mi trovo conto che dico, vedi che Papa che ci abbiamo, dice prima la Chiesa era dura, adesso finalmente si sta aprendo e quindi le cose stanno cambiando e per troppo tempo la Chiesa ha schiacciato la persona di fronte al peccato, però secondo me sta passando il messaggio di dire continuiamo a comportarci così, tanto il Signore è misericordioso, alla fine tutti quanti avremo il dono nel paradiso. Questo è il messaggio che vedo in molti passa.
Testimonio anch'io. Io se ci parlo con le persone come laico, no? Quello che passa è questo. Sta succedendo questo. Sta succedendo che la gente pensa che tutto sia possibile perché c'è il perdono. E questo mi rende tanto diffidente e mi tormenta dentro.
Sì, sì. Sì, sì, questa è una cosa che sento dire da tante persone. Ma penso che il Papa stia facendo un lavoro così anche di... stia parlando sempre di misericordia, appunto perché sa che la misericordia è infinita. Quindi è un dato teologico, è infinito, quindi lì non sbaglia. Dopo noi magari questi messaggi li prendiamo in maniera un po' furba così, ma non guardiamo tutto il resto. Però io penso che alla fine anche questo si aggiusterà, perché certamente bisogna anche che ci sia la giustizia. C'è bisogno. Dio conosce l'ira, appunto, quindi devo capire. Però è mai un mondo mentalmente stanco questo qui, che forse il Papa Francesco, io penso che Papa Francesco dice in ogni caso queste persone parlategli dell'amore di Dio. Parlate a tutti dell'amore di Dio, vivetelo, parlate dell'amore di Dio e non vi preoccupate troppo se subito non riescono a assolvere i loro doveri. Cioè, anch'io mi accorgo che all'inizio quello che conta con tante persone è parlare dell'amore di Dio. Ma chi fa quel discorso lì non sono i lontani. Il problema non sono i lontani, i problemi sono quelli che stanno dentro la Chiesa. Scusate se vi dico così. Il problema più grande oggi, ma è stato sempre così, è dovuto, e sono quelli che hanno vissuto un momento nella Chiesa a volte che è diventata un'ideologia però. E quindi aspettano sempre il Papa successivo per dire questo Papa conferma le mie tesi. Questa è una grande stupidaggine. Il Papa conferma le tesi mie ma anche quelle degli altri, non è questo. Allora quando diciamo così è perché magari ci sentiamo, vorremmo dire visto che c'avevo ragione io, ma non è questo, è vero questo e quell'altro. Se questo Papa mette più l'accento sulla misericordia, ma anche quello che diceva Benedetto XVI fa parte della tradizione della Chiesa. Quindi i problemi sono spesso queste voci, è dentro la Chiesa che ci stanno i problemi. Ma i lontani, di fronte all'annuncio dell'amore di Dio, sono contentissimi sia con Benedetto XVI sia con Papa Francesco. Il problema non nasce con i lontani, perché i lontani è facilissimo. Oggi è proprio facilissimo con i lontani, devi fare semplicemente quello che abbiamo fatto ieri sera. E devi credere che quell'agire, quella celebrazione ha una forza in sé che tu non puoi conoscere, perché viene da Dio. Ma Dio vuole che tu ti coinvolgi con Lui, con la preghiera, perché diventa contagiosa. Lo Spirito, tu non puoi capire come agisce lo Spirito Santo, però hai il piacere e il dovere di coinvolgerti con lo Spirito Santo. È la preghiera. Lascia Dio fare Dio, tu prega, la Chiesa deve pregare, lascia che Dio faccia Dio. Se la Chiesa non prega, non c'è questa illusione di luce, anche tra i nostri fratelli. Quindi la Chiesa è Lumen Gentium, luce delle genti. Le genti sono i lontani, se non vedo la luce, se vede persone, se noi siamo più tristi dei lontani. È Lumen Gentium, quindi è luce, ma la luce gliela dà Dio, ce la dà Dio sul nostro volto. È Dio che ci perdona, è Dio che ci ama, quindi, ma quando io so che Dio mi ha perdonato veramente, io ho anche voglia di riparare i miei peccati. Altro che, è quella la prova che hai conosciuto Dio, perché hai voglia di emendare. La penitenza è un dono di amore, perché nasce dall'amore che hai ricevuto gratuitamente. Quindi chi mette tutto a livello ideologico, quel Papa di prima non voleva niente, questo Papa ci parla solo di misericordia, no, ancora sta facendo un giochetto intellettuale, perché se tu ami non dici così. Ma è chiaro che questo Papa sta facendo questo, perché il mondo sta morendo di inedia. È chiaro che lui cerca di aprire questo, la porta della misericordia e donarla a tutti, ma è chiarissimo, mica ha annullato tutto il resto. Ha fiducia che con l'amore poi una persona scatti anche il desiderio di cambiare. Ma infatti è così. Quello che siamo in difficoltà appunto è che tutte le altre cose, gli altri precetti, le altre regole intermedie sono saltate tutte adesso. Ci sentiamo tutti un po' sconcertati, no? Anche dentro le nostre situazioni parrocchiali, perché che obblighi puoi mettere ai figli? Che gli devi dire a un figlio che si presenta per fare la cresima? Fai questo, fai questo, fai questo, fai questo. Ma dentro di te non pensi che forse tutte queste cose non servono? Ma ci pensi. Però continui a farle, perché dobbiamo farle. Ma piano piano il Signore ci aiuterà a alleggerirci anche a noi. Che cos'è importante per un ragazzo che ti viene a dire la famiglia ti porta un ragazzino perché deve ricevere la cresima? Che cos'è essenziale? Che mi venga sempre lì tutti i giorni a quell'ora lì in quella stanza lì? Non è quello essenziale, no. Però ancora diamo l'impressione che sia essenziale quello, quindi siamo pesanti. Non si potrebbe pensare un due giorni li porti tutti quanti in un luogo bello in cui ma non si è fatto mai. Allora. Si è fatto mai, non si è fatto mai niente, allora non si è fatto mai niente.
Ma se catechisti oggi qua,
No, ci vuole la tradizione, ma però bisogna anche rinnovarsi. Bisogna sentire una cosa, una luce che dentro ti riempie, che i ragazzi. Non dico per, ma i ragazzi imparano più da una serata come ieri sera che più da un anno di catechismo, perché gli tocca la carne, e dopo che hanno fatto quello allora dopo capiscono anche il catechismo, ma prima ci vuole la luce. Alla luce non ci arrivi a forza di ragionamenti, capito? Non nella chiesa per tanto abbiamo fatto così. La luce è un dono di Dio.
Ma per me il problema non è i ragazzi,
Gli adulti sono, ma certo, ma però gli adulti, perché noi siamo noi, perché era appunto quella chiesa che adesso fa fatica ad accettare Francesco, è una chiesa ideologica purtroppo, la chiesa delle fotocopie.
Noi ci trovavamo tutti i genitori che del 68
ma è questa fatica, è una fatica però benedetta dal Signore, perché noi non dobbiamo scappare via, dobbiamo stare qui dentro. Però Nicodemo, quel che è nato dalla carne è carne, quel che è nato dallo spirito è spirito. Tanto se c'è lo spirito di Gesù si vede, se non c'è si vede. E allora è un momento così, penso che il Signore ci aiuterà, ci sta aiutando, ci aiuterà a capire. Che comunque quello che è successo in questi 3 anni nella Chiesa non era successo in 100 anni. Ogni giorno è come se passasse un anno. Tante cose stiamo cambiando tutti, no, lo spirito ci sta, rimaniamo gli stessi, rimane la stessa chiesa di Dio, ma stiamo cambiando tutti. Quindi quando ti porteranno i ragazzi per fare la cresima, tu devi, noi dobbiamo avere la coscienza proprio di dovergli dare la gioia, lo Spirito Santo. Non dobbiamo subito essere preoccupati a quante ore devono partecipare questi ragazzi, secondo me, mi posso sbagliare, non dobbiamo preoccuparci eccessivamente di quante ore di catechismo, quanto deve durare un catechismo. Io Questa è l'unica cosa che non capisco dei vescovi, perché stanno, se stanno preoccupati, il catechismo deve essere fatto più lungo, più corto, ma potrebbe essere anche un mese solo il catechismo. Ma perché tutto questo tempo? Perché dopo, se tu lo fai un mese solo fatto bene, saranno loro a dirti che vogliamo starci 3 anni.
Me dovrebbe essere fatto insieme ai genitori.
Con i genitori, certo, è una cosa bella, deve essere. Ma
è bella l'idea dell'uscita di 2 giorni, perché penso che in effetti con l'uscita si riesce a...
Ci vediamo dopo pranzo.
Grazie.
Oggi state
in forma.